Il mondo intero pensava che fossi morto. Ma io sono vivo. Sorpresa. Qui c'è un problema. Devo produrre acqua e coltivare cibo su un pianeta in cui non cresce nulla.
È a 80 milioni di chilometri da casa ed è solo. Che starà pensando ora?
Non solo l'uomo su Marte ci è arrivato, ma è anche riuscito a sopravvivere in condizioni proibitive, come l'astronauta Mark Watney. Beh, certo, stiamo parlando di un personaggio cinematografico, protagonista del film The Martian di Ridley Scott, ma ormai anche la cronaca quotidiana, quella reale, ci parla di missioni su Marte, come ExoMars, la missione europea che porta l'Europa sul pianeta rosso a caccia di vita. Il razzo Proton che trasporta la sonda e il modulo di atterraggio è stato lanciato con successo pochi giorni fa dalla base russa di Baikonur in Kazakistan. È così cominciata la missione organizzata dalle agenzie spaziali di Europa e Russia, alla quale partecipano anche la Svizzera e l'Italia, con l'Agenzia Spaziale Italia e con l'industria rappresentata dal gruppo Finmeccanica e da Thales Alenia Space. E il nostro primo ospite, l'ingegner Vincenzo Giorgio, è stato il direttore proprio del programma ExoMars in Thales Alenia Space e ora è amministratore delegato di Altec, il centro spaziale multifunzionale nei pressi di Torino, che è stato soprannominato la Houston europea. E ci facciamo raccontare da lui intanto che cos'è esattamente ExoMars.
Ma ExoMars è una missione composta da due progetti. Il primo progetto, quello appena partito, porta su Marte una sonda orbitante che ha il compito sia di fare scienza, ovvero di studiare l'atmosfera marziana, in particolare le concentrazioni di metano, sia di far atterrare sul terreno marziano una sonda di 600 kg che servirà da un lato a stabilire tutte le componenti tecnologiche necessarie per poter atterrare sul pianeta, dall'altra a fare degli esperimenti essa stessa sulla composizione dell'atmosfera marziana e sulle caratteristiche dei suoi venti e della sua meteorologia.
Il centro torinese è coinvolto in entrambe le missioni, nella prima come progettista del modulo di discesa, mentre nella seconda missione, che avrà luogo nel 2018, quando su Marte sbarcherà un rover europeo in grado di muoversi in maniera autonoma e di prelevare campioni di terreno, Altec ha un ruolo di primo piano. Il rover è stato infatti messo a punto proprio al Centro Spaziale Multifunzionale di Torino.
Nella seconda missione, che porterà sul pianeta rosso un rover di 350 kg capace di muoversi, sicuramente il ruolo di Altec è molto più importante, in quanto sarà il vero centro di controllo, cioè il centro all'interno del quale ci saranno sia le componenti tecnologiche di progetto che quelle scientifiche per poter decidere sull'evolversi della missione stessa del rover sul pianeta Marte.
Un rover europeo dunque andrà su Marte tra due anni. Con quale scopo, quali obiettivi? Sentiamo ancora Vincenzo Giorgio.
Il rover, sì, ha detto bene, molto europeo, è costruito con, diciamo, fondamentalmente dall'industria europea, che ha una componentistica italiana molto importante, cioè soprattutto nel campo della catena della scienza, quindi a partire dal drill, dal trapano, che è uno strumento capace di perforare il terreno marziano fino a 2 metri sotto il suolo e prelevare dei campioni e portarli all'interno per poter essere studiati. Qual è lo scopo principale di ExoMars e perché è differente dalle altre missioni che sono su Marte, in particolare quelle americane? Perché ExoMars è progettato specificatamente per riconoscere segni, mi lasci dire, di vita, proteine, aminoacidi, batteri, spore, e quindi è stato progettato, ma direi anche assemblato, in un contesto estremamente pulito per evitare dei falsi positivi, ovvero tracce di materia che in realtà partono dalla Terra e arrivano su Marte.
Non sarà però il primo rover a posarsi sul pianeta rosso. Nel 2012 c'è stato l'americano Curiosity, che può trivellare solo a 5 cm di profondità, mentre il rover europeo, molto più potente, sarà in grado di prelevare campioni fino a 2 metri sotto la superficie. Una differenza sostanziale, come ci spiega ancora Vincenzo Giorgio.
Esatto, cioè Ci sono delle significative differenze fra i due, il che va bene perché siamo in un ambito di complementarità che consente quindi alla comunità sia tecnologica che scientifica di ottenere il massimo dall'insieme di queste due missioni. Il rover Curiosity è un rover molto più grande, pesa di più, è circa 3 volte dal punto di vista del peso quello nostro, ha una capacità di viaggiare sul terreno marziano estremamente più grande, laddove il rover europeo si caratterizza per la particolarità di cercare sotto il terreno marziano. Questo è un dato importantissimo, in quanto innanzitutto fa molta più scienza, perché comunque è al di sotto del terreno marziano che contiamo di trovare le cose più interessanti. Sappiamo che Marte è un pianeta che non ha più campo magnetico. Non avere il campo magnetico, così come ce l'abbiamo sulla Terra, implica che le radiazioni cosmiche arrivano al suolo, e quindi in una forma forse un po' metaforica potremmo dire che la superficie del pianeta è un po' bruciacchiato da queste radiazioni cosmiche. E sapendo, e lo sappiamo, che comunque invece sotto il territorio marziano, sotto il terreno, nei primi strati c'è acqua e ci potrebbero quindi essere delle forme di vita, è lì che le andiamo a cercare.
Quello chi è?
Ecco com'è un marziano.
Oh mio Dio.
Mamma mia.
Non farò mai entrare quella cosa in casa mia. Non gli permetterò di masticare nelle mie porcellane di Van Buren.
C'è vita su Marte? Beh, da quasi un secolo e mezzo il pianeta rosso accende la fantasia, l'immaginario collettivo, grazie anche a una ricca produzione letteraria e cinematografica. Ma non solo. Basti pensare che a cavallo tra 8 e 900 si era certi che ci fosse vita su Marte, e non grazie a miti o leggende o racconti fantascientifici, ma alle migliori osservazioni astronomiche dell'epoca. Giovanni Schiaparelli, uno dei più grandi astronomi italiani, a partire dal 1877 osservò per anni Marte, convincendosi di vedere mari, golfi e soprattutto canali che parevano troppo dritti per essere naturali. Oggi, certo, si è ormai pressoché sicuri che su Marte non ci siano costruzioni e civiltà di marziani, ma la convinzione che ci sia stata o ci sia ancora vita, quella rimane, ed è anzi al centro di ExoMars. E questo perché si sa che Marte è molto simile alla Terra, una sorta di gemello nato 4 miliardi e mezzo di anni fa, dove l'acqua bagnò la sua superficie per il primo miliardo di anni. Poi scomparve e le radiazioni cosmiche caramellarono il pianeta come una sorta di crema catalana. E forse è anche per questo che è importante per noi terrestri capire per quale motivo Marte ha fatto questa fine, perché forse potrebbe succedere anche a noi.
Ma sì, questa è sicuramente una delle domande a cui cominciamo a dare delle risposte con questa missione. Non è detto che questa missione dia tutte le risposte, ma è sicuramente un primo passo. Di certo quello che sappiamo è che la conformazione del pianeta Marte ci dice in maniera abbastanza palese che c'è stata dell'acqua fluida che scorreva, che la temperatura poteva essere più alta in un periodo di 100, 200, 300 milioni di anni fa, e il pianeta poteva o doveva essere più caldo e più umido. Che cosa sia successo non lo sappiamo. Andare a studiare i meccanismi e andare a studiare la stratigrafia del terreno fino appunto a 2 metri, che è il limite tecnologico che oggi possiamo ottenere, potrebbe aiutare gli scienziati a dare risposta a questi quesiti. Certo, la scomparsa del campo magnetico intuitivamente ci fa capire il discorso delle radiazioni cosmiche, ma altrettanto c'è da capire come quell'acqua liquida in superficie sia evaporata, in quanto la gravità marziana, che è un terzo di quella terrestre, lo è adesso, ma lo era anche 1 miliardo di anni fa.
Ma giacché il pianeta rosso non è propriamente dietro l'angolo, è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole ed è un ambiente molto diverso da quello terrestre, vediamo quali sono state finora le problematiche principali che si sono dovute affrontare e che si devono ancora affrontare per mandarvi un rover.
Ma la prima in ordine è sicuramente, come diceva lei, la distanza. La distanza del pianeta è tale da non consentirci delle operazioni in tempo reale. I segnali che noi mandiamo e le telemetrie che noi riceviamo impiegano circa 20 minuti. Pertanto tutte quelle operazioni che hanno bisogno di tempi stretti per esempio la discesa su Marte, devono essere operazioni compiute in totale autonomia, quindi dobbiamo progettare e costruire dei sistemi che siano intrinsecamente sicuri, che quindi abbiano la capacità interna e automatica di decidere una sequenza di operazioni che noi da Terra non potremmo comandare perché saremmo in ritardo, e questa è la prima. La seconda difficoltà è che, come diceva, il pianeta Marte ha delle condizioni diverse. Quali sono queste condizioni? Primo, la gravità è un terzo di quella terrestre. Secondo, l'atmosfera ha una densità che è inferiore a quella terrestre. Terzo, la stessa atmosfera ha una composizione chimica diversa, quindi è un'atmosfera un po' più ricca di CO2, pertanto irrespirabile per noi umani. Cosa significa questo? Significa che fare delle operazioni sul pianeta Marte dà la complessità di non poter aver provato prima sulla Terra determinate condizioni, perché tutte queste condizioni messe insieme sono irrealizzabili sulla Terra. Per cui anche un elemento, diciamo, strutturalmente semplice, come potrebbe essere un paracadute sulla Terra, sappiamo come funziona, sappiamo come si gonfia, come reagisce ad una certa velocità, ad una certa altitudine. Su Marte è una cosa che noi non possiamo sapere se non attraverso dei grossi modelli di simulazione, che è quelli che abbiamo usato per poter in qualche modo progettare i sistemi di discesa. Analogamente, nel momento in cui ci si muove sul pianeta con il rover, esistono delle strutture automatiche all'interno del rover che gli consentono di avere un'intelligenza autonoma per poter superare un determinato tipo di ostacoli. Ovviamente, di fronte a un ostacolo non previsto, il rover si fermerà, chiamerà noi a Torino in Altec e noi gli diremo cosa fare.
Preparare un rover per Marte implica decisamente un lavoro enorme, e questo lavoro deve essere fatto al meglio e deve essere preparato nei minimi particolari. Ogni centimetro che il rover dovrà percorrere una volta atterrato su Marte viene riprodotto proprio a Torino, perché ogni reazione, ogni scarto del robot deve essere previsto. Ecco perché presso Altec è stato ricreato anche un terreno di simulazione marziana, un ritaglio di terriccio vulcanico sul quale rotola un simulatore del robot ExoMars che tra 2 anni verrà inviato su Marte. E ho avuto la fortuna di visitare questo centro e posso garantire che sembra proprio di stare su Marte. Insomma, niente deve essere lasciato al caso, anche perché quello marziano è un ambiente difficile e molto, molto freddo, a dispetto del suo colore che verrebbe da associare al caldo.
Stanotte alle 4:30 i nostri satelliti hanno rilevato una tempesta in avvicinamento su Marte nella zona della missione Ares 3. La tempesta è man mano aumentata di intensità e siamo stati costretti a interrompere la missione.
Come detto, il pianeta rosso da quasi un secolo e mezzo accende la fantasia e l'immaginario collettivo grazie anche a una ricca produzione letteraria e cinematografica, ultimo in ordine di tempo il film The Martian. Ecco, ma quanto è credibile anche proprio dal punto di vista tecnologico e realizzativo questo film e quanto c'è invece di fantascientifico? Sentiamo Vincenzo Giorgio.
Il film è fatto molto bene, direi che tutta la parte iniziale del film, l'atterraggio e tutto il resto, credo sia stato ben curato, e la consulenza è sicuramente una consulenza molto tecnica. Riguardo alla permanenza dell'astronauta da solo su Marte, ci sono sicuramente delle cose che sono molto realistiche: la coltivazione, la modalità con cui la coltivazione può essere fatta, la ricerca dell'umidità, il riciclaggio, sono tutte cose che noi stiamo sperimentando una per una nei nostri laboratori, perché sono passi fondamentali per poter poi eventualmente portare un uomo su Marte. Tralascerei la parte finale del film, che credo, ecco, sia un film.
Negli ultimi tempi sembrano tutti pazzi per Marte. Grazie anche, ma non solo, a film come The Martian, si è parlato molto di spedizioni verso il pianeta rosso. Ma si stanno intensificando o è solo un'impressione? Sentiamo Vincenzo Giorgio.
Ma come dicevo, un motivo c'è. Il motivo fondamentale è che Marte offre un'occasione unica di essere un pianeta distante ma non troppo, primo, ma soprattutto un pianeta che ha dell'acqua. E questo è un evento certo. Il fatto che ci sia acqua su Marte garantisce la possibilità di fare delle missioni di lunga durata e utilizzando l'acqua del sottosuolo garantisce anche la possibilità di generare in loco delle risorse. Faccio un esempio, l'acqua liquida può essere utilizzata per bere, può essere utilizzata per derivarne ossigeno e quindi rendere l'aria respirabile, può essere utilizzata per delle coltivazioni. Quindi questo elemento fondamentale in qualche modo ci dà la possibilità di pensare che un'eventuale colonia su Marte possa essere fatta senza necessariamente dover portare delle, mi lasci dire, materie prime come l'acqua, l'aria, così come noi facciamo sulla stazione spaziale. Noi sulla stazione spaziale, e questo sarebbe altrettanto vero se andassimo sulla Luna, avremmo bisogno di dover portare acqua, aria e quant'altro, mentre su Marte abbiamo già gli elementi fondamentali che ci potrebbero servire per una colonia. Quanto Marte sia potenzialmente vivibile o no, questo dobbiamo andarlo a vedere.
È evidente che per portare avanti un progetto simile sono state necessarie delle acquisizioni tecnologiche molto avanzate. Ci si chiede se anche la società civile beneficerà almeno in parte di tutte queste acquisizioni.
In generale questo per lo spazio è vero sempre. Studi americani dimostrano che più o meno il rapporto fra ciò che è speso per lo spazio e ciò che è il ritorno sulla società civile è un rapporto di 1-8. Che è un rapporto molto alto. Ci sono alcune cose che sono immediate, quindi comunque certe tecnologie che possono essere riutilizzate immediatamente, sto pensando quindi ai processi di automazione, ai processi che ci consentono di mandare comunque delle macchine che hanno dei coefficienti di affidabilità altissimi, proprio per il famoso concetto che devono agire da sole e non devono sbagliare. Ci sono altre cose i cui benefici li vedremo più in là nel tempo. Un esempio su alcune cose che stiamo studiando proprio per la vivibilità su Marte è il concetto di riciclo delle acque. Noi oggi siamo arrivati in laboratorio a dei coefficienti pari a circa 95%. Allora lei immagina cosa significa in una terra di spreconi come la nostra rispetto alla risorsa acqua, cosa significa riciclare al 95% l'acqua.
L'Europa dunque è in viaggio per Marte e, come detto, c'è anche un pezzetto importante di Svizzera in viaggio verso il pianeta rosso che si chiama CASSIS, ovvero Color and Stereo Surface Imaging System, e che è stato disegnato e realizzato all'Università di Berna. Ma che cos'è CASSIS? Lo abbiamo chiesto a Daniele Piazza, ingegnere dell'Istituto di Fisica dell'Università Bernese.
L'acronimo, come al solito in inglese, significa la camera o il sistema per prendere immagini della superficie di Marte a colori e con immagini stereografiche. Questa camera, CASSIS, è un sistema abbastanza semplice fondamentalmente. Si tratta di un telescopio con un rivelatore simile a quello di una camera digitale commerciale, simile dico. Questo è montato su un rotatore che permette di prendere delle immagini stereografiche. Anche questo è un concetto abbastanza semplice, cioè il satellite vola sopra la superficie di Marte, prende una prima immagine con un'inclinazione di 10 gradi, poi continua il suo volo. Nel frattempo il telescopio viene girato di 180 gradi e poi si riprende la stessa immagine, però da un altro angolo. Combinando queste due fotografie si può creare un'immagine tridimensionale.
Ma l'obiettivo di CASSIS non è solo quello di fornire belle immagini e con esse informazioni sulla superficie del pianeta rosso. Ancora Daniele Piazza.
Lo scopo di CASSIS è, diciamo, doppio. C'è un aspetto puramente scientifico, cioè scoprire i gas che potrebbero indicare la presenza di vita o vita passata. Soprattutto il metano è un gas molto molto interessante che si cerca anche con gli altri strumenti a bordo di ExoMars. Con la camera, con CASSIS, si possono individuare queste sorgenti di gas, per esempio osservando il cambiamento di colore in certi punti della superficie. D'altra parte c'è l'obiettivo proiettato al futuro, cioè alla missione ExoMars che partirà nel 2018, cioè la continuazione di questa, quando il rover atterrerà sulla superficie di Marte. E quindi queste immagini contribuiranno a compiere la scelta del punto dove far atterrare il rover, in modo che ci siano molte più possibilità di poter scoprire resti o eventualmente addirittura tracce di vita sotto la superficie di Marte. Inoltre, una fotografia dà sempre l'idea della conformazione della superficie, quindi si possono anche scegliere dei punti di atterraggio, dei potenziali punti di atterraggio liberi da ostacoli troppo grandi.
Un progetto, quello di Cassis, che ha avuto un iter un po' affannato e difficile, come ci spiega ancora Daniele Piazza.
Sì, Cassis ha avuto una vita molto travagliata per vicissitudini varie, a partire dall'abbandono del contributo americano dalla missione, ai quali sono poi subentrati i russi con Roscosmos che mette a disposizione il lanciatore. Alla fine c'è rimasto così poco tempo, diciamo ordine di grandezza la metà di quanto occorre normalmente per lo sviluppo di uno strumento di questa portata. E questo naturalmente ha richiesto, diciamo, un impegno molto molto notevole da parte di tutti i team coinvolti.
Infatti la camera o il telescopio svizzero è stato concepito e costruito in soli 23 mesi da un team di scienziati e ingegneri provenienti non solo dalla Svizzera, ma anche dall'Italia, dalla Polonia e dall'Ungheria, guidati però da Nicolas Thomas dell'Istituto di Fisica dell'Università di Berna. E le prime foto sono previste per ottobre, quando ExoMars arriverà a destinazione e comincerà ad inserirsi nell'orbita di Marte. Ma questa di ExoMars non è la prima volta che l'Istituto di Fisica dell'Università di Berna partecipa a missioni spaziali importanti. La più recente è quella di Rosetta, la sonda che ha sganciato su una cometa un lander, il primo manufatto umano ad eseguire un atterraggio controllato sul nucleo di una cometa.
Per la missione Rosetta il nostro coinvolgimento consiste nella fornitura o diciamo nella realizzazione degli spettrometri di massa che hanno determinato la composizione dell'atmosfera o dei gas rilasciati dalla cometa durante il suo passaggio vicino al Sole. Si tratta di due spettrometri di massa molto precisi, con una risoluzione molto alta, più un sensore di pressione con il quale si può anche monitorare l'attività della cometa quando si avvicina al Sole e quindi emette sempre più gas.
Queste missioni dimostrano che in fondo anche un paese piccolo come la Svizzera può avere dei centri di eccellenza in un campo così difficile e immenso come quello dello spazio.
Sì, la forza della Svizzera è data da una combinazione molto efficiente di istituti che praticano la ricerca scientifica, ma anche attivamente partecipano allo sviluppo della strumentazione, con grandi e piccole ditte specializzate. Questa è la vera forza della Svizzera, questa combinazione.
La forza della Svizzera e dell'Istituto di Fisica di Berna, che è molto attivo, tanto che, a parte la missione su Marte, gli ingegneri e i ricercatori dell'Università Bernese sono già alle prese con altri progetti.
Assolutamente, abbiamo molte altre missioni in corso, in diverse fasi di sviluppo. Abbiamo per esempio una cooperazione con Roscosmos, con l'Agenzia Spaziale Russa, per due missioni che andranno a studiare la presenza di risorse, specialmente acqua, sulla Luna. Questo in vista di un insediamento umano per il, diciamo così, un futuro un po' più lontano, che dovrebbe essere oltretutto la stazione intermedia per un volo verso Marte, un volo veramente con a bordo astronauti. Poi abbiamo due missioni per lo studio di pianeti extrasolari con dei telescopi spaziali che però orbiteranno in giro alla Terra. Abbiamo una missione molto molto avvincente che ci porterà a studiare le lune di Giove, e poi basta.
Beh, c'è davvero di che essere impegnati, Marte, Giove, Luna. Oggi però noi torniamo sulla Terra nel nostro giardino che si chiude qui, con il mio grazie a Teo Zanetta che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.